Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 6. Sentirete anche, e vedrete anche, parlare di guerre e di rumori di guerre, e vi diranno: sono i segni della fine. Non turbatevi. Non sarà la fine. Capitolo 6, paragrafo 1. Anche nell'Apocalisse pare che i periodi si confondano, ma non è così. Matteo, da buon cronista, deve aver fatto del suo meglio per appuntare, magari in tempo reale, sulle sue tavolette di cera o su un papiro o sulle pergamene, alcuni dei concetti espressi da Gesù, per trascriverli successivamente basandosi sulla sua buona memoria. Non così la Valtorta, che in visione trascrive interamente e nei minimi particolari il discorso del suo Gesù. Nel brano di Matteo, se è chiaro comunque il riferimento alla distruzione di Gerusalemme, è anche chiaro il riferimento ad un successivo periodo di guerre che fanno pensare alla fine del mondo. Ma Gesù avverte che non sarà ancora la fine, perché la vita nel mondo continua. E la vita continua, dice Gesù, perché il Vangelo dovrà essere predicato e diffuso in tutto il mondo. Israele, dice San Paolo, dovrà convertirsi al cristianesimo, e solo dopo di allora, dove è da intendere non come subito dopo, ma semplicemente come dopo quella conversione, ci potrà essere alla fine del tempo anche la fine del mondo. Ma se la conversione di Israele rappresenta uno spartiacque, ci si può domandare quando questa avverrà e dopo quanto tempo ci sarà la fine del mondo. Nel brano del Vangelo di Matteo sembra proprio che i periodi si accavallino l'uno sull'altro. Avevamo già detto che la prima tribolazione della distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. si confonde in Matteo con la seconda tribolazione che precede il ritorno di Gesù, nella cosiddetta venuta intermedia, nell'epoca che molti chiamano fine dei tempi, intendendo con questo termine la fine di un'epoca che apre la porta all'inizio di un'altra. Questa seconda tribolazione si confonde però a sua volta con una terza tribolazione, ancora maggiore, che secondo l'Apocalisse ci sarà nella storia quando Satana, non più attraverso l'Anticristo, finito all'inferno da tempo immemorabile al momento della sua sconfitta, in occasione della venuta intermedia del Signore, scenderà in campo di persona per combattere l'ultima guerra contro il popolo dei figli di Dio. L'ultima guerra spirituale è quella che nell'Apocalisse viene chiamata di Gog e Magog, successiva alla fine del millenario periodo di pace universale instaurato dopo l'avvento del regno di Dio in terra. Durante tale periodo di 1000 anni, dice l'Apocalisse, Satana sarà incatenato da Dio, cioè messo in condizione di non nuocere. Sembra dunque che tutte queste varie tribolazioni e venute siano come delle scatole cinesi, dove, apertane una, se ne trova dentro un'altra simile e così via. Il Gesù valtortiano, che nell'opera di vita evangelica, delle visioni della mistica, vediamo parlare con quel suo particolare stile solenne ed aulico, sapeva parlare alla mistica anche un linguaggio moderno, come ad esempio nei dettati degli anni 40 contenuti nell'opera I Quaderni. Proprio a proposito di questi avvenimenti escatologici, che pare si confondano l'uno nell'altro, ricordo che una volta il Gesù Valtortiano, riferendosi a quelle che sembrano sovrapposizioni temporali degli avvenimenti nell'Apocalisse, che pure riecheggiano nel capitolo 24 di Matteo, aveva spiegato alla mistica in uno dei suoi dettati del 1943, 27 agosto 1943, dice Gesù: anche nell'Apocalisse pare che i periodi si confondano, ma non è così. Sarebbe meglio dire si riflettono nei tempi futuri con aspetti sempre più grandiosi. Ora siamo al periodo che io chiamo dei precursori dell'Anticristo. Poi verrà il periodo dell'Anticristo, che è il precursore di Satana. Questo sarà aiutato dalle manifestazioni di Satana, le due bestie nominate nell'Apocalisse. Sarà un periodo peggiore dell'attuale. Il male cresce sempre di più. Vinto l'Anticristo, verrà il periodo di pace per dare tempo agli uomini, percossi dallo stupore delle sette piaghe e dalla caduta di Babilonia, di raccogliersi sotto il segno mio. L'epoca anticristiana assurgerà alla massima potenza nella sua terza manifestazione, ossia quando vi sarà l'ultima venuta di Satana. Avete capito? Credere occorre e non cavillare. Veramente tu avevi capito, appunto perché non cavilli. I dettati non si contraddicono fra di loro. Occorre saperli leggere con fede e semplicità di cuore, come uno a cui prema di far intendere una cosa. Io vado sempre dritto alla cosa che più importa e che qui è il mio regno, perché nel regno è la giustificazione del mio essermi incarnato e morto, perché nel regno è la prova della mia infinita potenza, bontà, sapienza, perché nel regno è la prova della vita eterna, della risurrezione della carne, del mio potere di giudice. Perciò, quando ho parlato per spiegare l'Apocalisse, ho, ai singoli punti spiegati, messo quasi sempre a corona il mio giudizio, il mio trionfo, il mio regno, la sconfitta di Satana in se stesso, nella sua creatura, nei precursori. Leggete bene e vedrete bene che non vi è contraddizione. Quello che ho detto, ho detto. E poi, un mese dopo, sempre nel 1943, le chiarirà ancora. 16 settembre 1943. Dopo le guerre tremende che Satana avrà portato alla terra attraverso al suo messo di tenebre, l'Anticristo, verrà il periodo della tregua, in cui, dopo aver mostrato la cruenta prova di che doni può essere autore Satana, cercherò di attirarvi a me, colmandovi di doni miei. Oh, i miei doni saranno la vostra dolcezza, non conoscerete fame, stragi, calamità. I vostri corpi e più le vostre anime saranno pasciute dalla mano mia. La terra sembrerà sorgere per una seconda creazione, tutta nuova nei sentimenti che saranno di pace e concordia fra i popoli e di pace fra cielo e terra. Perché farò dilagare su voi lo spirito mio che vi penetrerà e vi darà la vista soprannaturale dei decreti di Dio. Sarà il regno dello Spirito, il regno di Dio, quello che voi chiedete, e non sapete quello che chiedete perché non riflettete mai, col Pater Noster. Dove volete che avvenga il regno di Dio se non nei vostri cuori? È lì che deve iniziarsi il regno mio sulla terra. Regno grande, ma sempre limitato. Dopo verrà il regno senza confini, né di terra né di tempo, il regno eterno, che farà di voi degli eterni abitatori dei cieli. Perché è naturale, io parlo a coloro che sono miei sudditi e non ai reprobi che hanno già il loro re orrendo, Satana. Dunque, il regno di Dio nel cuore degli uomini sarà il regno dello Spirito. Nel Vangelo di Matteo, il brano del capitolo 24, è seguito subito dopo da un altro brano, quello del capitolo 25, in cui Gesù continua il discorso. Tuttavia, mentre nel capitolo 24 si è visto che Gesù, rispondendo sul Monte degli Ulivi alla prima domanda degli apostoli, parla della cosiddetta venuta intermedia, dove egli dichiara che la vita continua, in questo ultimo brano del capitolo 25, egli risponde alla seconda domanda concernente la fine del mondo. Spiegaci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. È nel capitolo 25 che si parla senza alcun dubbio della fine del mondo, con la vita che cessa ed il giudizio universale, della distruzione di Gerusalemme e della tribolazione che precederà la seconda venuta. Gesù ha dunque riferito nel capitolo 24, mentre sulla fine del mondo egli risponderà con il discorso che in Matteo è riportato separatamente nel capitolo 25 dai versi 31 a 46, dove Gesù infatti dirà: quando verrà il figlio dell'uomo nella sua maestà con tutti gli angeli, si assiederà sul trono della sua gloria e tutte le nazioni saranno radunate davanti a lui, ma egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dalla creazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ero nudo e mi rivestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti vedemmo affamato e ti demmo ristoro, assetato e ti demmo da bere? Quando ti vedemmo pellegrino e ti alloggiammo o nudo e ti rivestimmo? Quando ti vedemmo infermo o carcerato e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto questo a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Infine dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: andate lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui pellegrino e non mi albergaste, nudo e non mi rivestiste, infermo e carcerato e non mi visitaste. Allora questi gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o pellegrino o nudo o infermo o carcerato e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà loro: in verità vi dico, ogni volta che non lo avete fatto ad uno di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E costoro andranno all'eterno supplizio, i giusti invece alla vita eterna.